Benvenuto in SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Questa settimana parliamo di monetizzazione dei dati all'interno di una strategia aziendale con Carlo Rossi Chevenet e Alfredo De Felice, un'analisi degli aspetti più rilevanti al fine di evolvere il proprio modello di business. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, sono Alfredo De Felice. E assieme al mio collega Carlo Rossi Chevenet presentiamo questo workshop dal titolo Data Monetization, come creare un modello di business vincente. Siamo due avvocati dello studio CRCLEX e ci occupiamo di consulenza d'impresa a 360 gradi, con un focus specifico su tutto quello che è la gestione dei dati da parte delle aziende. In particolar modo seguiamo aziende di tutte le dimensioni nello sviluppo e adozione di strategie di appunto data monetization, quindi strategie di sfruttamento dei dati affinché questi divengano delle leve strategiche, delle leve competitive per il business delle rispettive aziende. In questo workshop cercheremo di inquadrare sostanzialmente il tema in questione, fornendovi un overview delle principali strategie che le aziende hanno cominciato e stanno adottando per sfruttare i dati interni che raccolgono nell'ambito dello sviluppo dei propri prodotti e dei propri servizi. Individueremo le sfide giuridiche principali che le aziende si trovano ad affrontare e, come tutti i workshop che si rispettino, vi presenteremo un caso pratico al fine, diciamo, di facilitare un po' la comprensione di questo particolare e molto attuale tema che le aziende si trovano ad affrontare. Dunque, come ben potete vedere, lo sviluppo di prodotti nel corso degli anni è notevolmente cambiato. Dalla cappa tradizionale oggi passiamo alla cappa 2.0. Quali sono gli aspetti principali che hanno caratterizzato lo sviluppo di questo tipo di prodotto? Beh, innanzitutto una esigenza da parte delle aziende di raccogliere una mole sempre maggiore di dati. Quindi i driver che hanno portato ad una raccolta sempre maggiore, massiva, da parte delle aziende di dati sono stati caratterizzati sicuramente dalla diffusione di device mobili e soprattutto dalla diffusione delle tecnologie IoT, quindi sostanzialmente gli oggetti connessi. Quindi è cambiato un po' l'approccio da parte delle aziende, da quella che è stata e ha connotato l'approccio cosiddetto della ownership, si è passati a quello della cosiddetta usership. Dunque, prima eravamo abituati ad avere quindi dei prodotti esclusivamente sul mondo offline, prodotti che venivano venduti in una forma di carattere standard, si badava esclusivamente a quella che era la sicurezza fisica del prodotto, la vendita avveniva su canali di carattere esclusivamente unico, monodirezionale, e la relazione tra l'azienda produttrice e il cliente aveva una durata di carattere limitato. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie oggi assistiamo a prodotti che sono quindi sempre connessi, prodotti che sono custom made, un'esigenza da parte delle aziende di personalizzare i prodotti in funzione delle caratteristiche del target della clientela, una sicurezza che non è più solo fisica ma è anche e soprattutto di carattere informatico, una vendita, una relazione tra azienda e cliente che è diventata omnichannel, quindi non monodirezionale ma multidirezionale, e soprattutto l'esigenza che è stata intercettata dalle esigenze è quella di una relazione continua, la cosiddetta never ending transaction. Quindi l'obiettivo delle aziende è quello di fidelizzare la clientela e fare in modo che siano proprio i clienti il più a lungo possibile. Al quale fine? Al fine di raccogliere la più, diciamo, massiva mole di dati, di informazioni. A questo fenomeno va in parallelo un altro processo, un'altra strategia che le aziende nel corso degli anni hanno adottato, che corrisponde al nome di servitization, servitizzazione, oppure service transformation. Cosa consiste? Consiste nel fatto che le aziende hanno cambiato mentalità e stanno offrendo non più solo prodotti, ma un'offerta integrata di prodotti assieme a servizi. Si tratta di un processo ovviamente particolare, di un processo comunque che ha dei costi e che solo determinate aziende sono state in grado fino ad ora di sostenere. Per quali motivi? Perché ovviamente l'implementazione, l'adozione di un servizio, di un processo come quello della servitizzazione richiede uno shift, un cambiamento di che tipo? Oltre che di mentalità da parte del management, anche e soprattutto di organizzazione, di processi, di risorse interne. E quindi attraverso la servitizzazione le aziende, i produttrici non vendono più il mero prodotto, ma vendono che cosa? Vendono l'utilizzo di questo prodotto. Quindi la sfida principale che le aziende oggi si trovano ad affrontare qual è? Trasformare la grandissima mole di dati di cui entrano in possesso alla luce della relazione con i propri clienti in valore, quindi la valorizzazione dei dati. La trasformazione del dato in che cosa? In informazione, e dall'informazione si ricava appunto il valore. Questo aspetto è cruciale nelle strategie di data monetization e è ancora più importante oggigiorno, perché mentre il tema della gestione del dato fino ad oggi era un aspetto che veniva esclusivamente riservato agli esperti IT, agli uffici IT delle aziende, oggi questi aspetti, queste strategie sono direttamente al tavolo del consiglio di amministrazione, direttamente al tavolo della direzione generale, del responsabile marketing. Quindi sempre più oggigiorno le aziende cercano di ragionare in un'ottica di innovazione, pensando all'adozione di strategie che abbiano alla base l'utilizzo e lo sfruttamento dei dati. Quindi, alla luce di questo, l'utilizzo dei dati rappresenta che cosa? Una vera e propria barriera per l'innovazione. E l'innovazione oggigiorno come viene fatto? Mediante l'utilizzo di sistemi di machine learning, di intelligenza artificiale. Quindi, questo alla luce dei dati a disposizione, facilmente rinvenibili, capiamo come ancora poche aziende, le stesse aziende che magari utilizzano e vendono prodotti di tipo IoT, sfruttano i dati che ricevono sui propri sistemi, nei propri archivi, circa l'utilizzo degli stessi da parte dei clienti. Quindi il 30% dei prodotti IoT genera utili mediante i dati raccolti, il 13% dei prodotti offre integrazione con terze parti e la maggior parte del tempo che le aziende spendono è legato non tanto all'estrazione di valore, non tanto all'estrazione delle informazioni, quanto piuttosto alla gestione, allo sviluppo dei prodotti e alla protezione degli stessi. Quali sono le difficoltà principali che le aziende si trovano ad affrontare per poter adottare strategie di data monetization, quindi di sfruttamento dei dati? Beh, ovviamente delle sfide di tipo tecnologico. Per sfruttare dati servono ovviamente delle infrastrutture adeguate, server, sistemi di cloud storage sufficientemente grandi, sufficientemente potenti. Ma una delle sfide principali collegata al tema del riutilizzo, lo sfruttamento dei dati, ovviamente è il concetto di varietà di dati. In che senso? Le aziende ricevono, raccolgono dati da fonti diverse, ad esempio da fonti interne, immaginiamo i sistemi ERP, immaginiamo il CRM, immaginiamo le mail che pervengono, oppure anche da fonti esterne. Legato al concetto di varietà abbiamo anche il tema della tipologia di dati e il formato, quindi i dati possono consistere in immagini, in video, in email, in testo e ovviamente. Quindi, come dicevo, questi tre elementi sono aspetti chiave che incidono negativamente, creano un gap per la possibilità da parte delle aziende di sfruttare questi dati personali. Quindi la data monetization in cosa consiste? Come dicevo prima, consiste in un processo che consente alle aziende di sfruttare, di valorizzare i dati che hanno raccolto e che hanno in pancia, al fine di fare che cosa? Al fine di creare quindi valore. Valore inteso però in senso non tanto direttamente di fatturato, aumento di fatturato, quanto piuttosto in termini di ROI, quindi in termini di efficientamento, che può essere tanto interno, in termini di processi interni, quanto pure esterno. E da questi aspetti quindi deriva la principale macro distinzione di data monetization. Data monetization diretta oppure indiretta. Quella diretta consiste nella elaborazione, analisi dei dati personali allo scopo di creare valore che possa essere successivamente rivenduto, ceduto a società, a soggetti terzi. Mentre invece la data monetization indiretta è quella che mira a sfruttare, a creare valore dei dati al fine di utilizzo interno, quindi al fine, come vedremo, di efficientamento dei prodotti o dei servizi, oppure dei processi interni. Abbiamo cercato quindi di raccogliere in questa slide alcune delle principali strategie di data monetization che le aziende mettono in piedi. Come potete vedere, ci sono alcune strategie che consistono, come dicevo prima, nella ottimizzazione dei prodotti e servizi, oppure nella vendita dei dati, oppure nel rafforzamento della customer relationship, nella vendita di insights. Quello che è importante però evidenziare è che il primo cliente della data monetization, di chi attua un processo di data monetization, è l'azienda stessa, appunto, che sta portando avanti e sta adottando questo tipo di strategia. Molto spesso accade che le aziende non adottino una singola strategia di data monetization, ma piuttosto utilizzino, magari in momenti diversi, strategie differenti, l'una che magari diventa la base per altra, una o altre successive. Secondo quella che è la nostra esperienza professionale, molto più spesso la base di partenza per implementare strategie di data monetization da parte delle aziende corrisponde al geo enrichment. Che cosa significa? Le aziende, come vi dicevo prima, hanno bisogno di raccogliere sempre più dati della propria clientela. Per quale finalità? Probabilmente, ad esempio, per migliorare i propri prodotti, per migliorare i propri servizi, per sviluppare servizi che siano in linea con quelle che sono le caratteristiche o il mercato di riferimento della clientela. Per questo motivo, il geo enrichment rappresenta la strategia più facile, più rapida e più efficiente per raggiungere questo obiettivo. E cosa consiste? Consiste nell'arricchire i dati della clientela, in particolar modo dati di indirizzo della clientela di cui un'azienda dispone, attraverso dati di carattere sociodemografico, statistico, quindi dati pubblici. In questo modo l'azienda che cosa fa? Va a incrociare dati appunto di indirizzo con altri dati, riuscendo in questo modo a profilare in maniera aggregata la clientela e conoscere maggiormente le caratteristiche appunto della clientela al fine di migliorare i propri prodotti e i propri servizi. Uno degli aspetti cruciali, tuttavia, della strategia del geo enrichment in cosa consiste? La qualità del dato. Molto spesso accade che le aziende siano in possesso di dati di indirizzo imprecisi, erronei. Quindi, prima di avviare strategie di geo enrichment, quello che le aziende internamente o tramite ricorso a partner tecnologici esterni devono fare è un'attività di normalizzazione, no? Devono pulire questi dati e fare in modo che corrispondano a quelle che sono effettivamente le informazioni relative al cliente. Vi dicevo prima, vi parlavo delle sfide di tipo tecnologico che le strategie di data monetization prevedono in capo alle aziende. Bene, prima vi facevo riferimento ai sistemi server, cloud storage. Quali sono le infrastrutture che generalmente le aziende utilizzano per avviare e portare avanti strategie di data monetization? abbiamo cercato di riportarli in questa slide. Il data warehouse da un lato e dall'altro quello che è oggi un po' la buzzword per quanto riguarda il tema di sfruttamento dei dati, ovvero il cosiddetto data lake. Quali sono le differenze tra questi sistemi, tra queste diciamo architetture informatiche? Beh, la differenza sta nel fatto che mentre il data warehouse è un tipo di infrastruttura che viene implementato, adottato da parte di un'azienda e che corrisponde a specifici canoni in termini di struttura dei dati, struttura del database e anche di finalità per le quali viene utilizzato, il beneficio del data lake è quello di essere molto flessibile, perché mentre il data warehouse è creato per contenere esclusivamente dati di tipo strutturato, il data lake è preordinato a raccogliere e a conservare dati di qualsiasi tipo, sia in termini di formato, ma sia soprattutto in termini di tipologia, quindi sia dati strutturati, sia dati semistrutturati, sia dati non strutturati. Inoltre, un altro importante vantaggio è che mentre generalmente lo spazio a disposizione all'interno del data warehouse è di tipo limitato, il data lake offre maggiore flessibilità sotto il profilo proprio anche dello storage e dell'attività di analisi che può essere fatta. Inoltre, immaginate che nel momento in cui le finalità di utilizzo del data warehouse dovessero cambiare per esigenze interne di un'azienda, i tempi che occorrono per fare le modifiche strutturali appunto al data warehouse renderebbero proprio probabilmente vano o comunque non conveniente l'investimento che viene fatto, mentre invece il data lake è un repository che consente ai data scientist, insomma chi all'interno dell'azienda fa questo tipo di attività di data analysis e di data mining, di estrarre sempre in qualsiasi momento valore. Quindi questi sono sostanzialmente i principali benefici del cosiddetto data lake. Ovviamente parliamo adesso un po' delle sfide legali che le aziende si trovano ad affrontare quando decidono di avviare questi progetti di data monetization. Il primo aspetto di cui si deve ovviamente tenere conto è il tema della protezione dei dati. Quali dati vado a estrarre, quali dati vado ad analizzare, se questi dati ovviamente rientrano nella definizione di dato personale, ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati personali, allora ci sono una serie di constraint, una serie di limiti che l'azienda chiaramente è tenuta ad osservare. Per questo motivo diviene fondamentale la progettazione a monte, appunto by design e by default, di queste strategie di data monetization. Infatti i dati che le aziende vanno ad analizzare possono essere di diverso tipo. Il dato può essere personale oppure il dato può essere non personale e quindi anonimo. Ovviamente il dato può nascere ex ante come personale, così come può nascere ex ante come anonimo. Nell'ambito delle strategie di data monetization, quello che è importante che le aziende tengano conto è il fatto che l'analisi dei dati, a meno che non sia espressamente stata, diciamo, accettata attraverso un consenso specifico da parte del singolo utente, deve avvenire a livello di dato anonimo, quindi attraverso una procedura che corrisponde alla tecnica dell'anonimizzazione. Cosa significa quindi anonimizzazione? Anonimizzazione è una procedura che permette di impedire il processo di cosiddetto reverse engineering e che quindi impedisce la reidentificazione ex post del soggetto, dei soggetti a cui i dati si riferiscono, e offre ovviamente dei notevoli vantaggi, perché nel momento in cui io fuoriesco dall'ambito di applicazione della normativa sul tema della protezione dei dati, non ho tutta quella serie di limiti in tema di utilizzo e soprattutto riutilizzo dei dati personali. Quindi è molto importante poi non confondere la tecnica dell'anonimizzazione con quella della pseudonimizzazione, che è una misura di minimizzazione dei dati. Importante ricordare che i dati pseudonimi, che quindi sono i dati che sono stati soggetti ad una tecnica, ad una procedura di pseudonimizzazione, sono sempre dati personali. Semplicemente il titolare del trattamento, quindi chi determina le finalità e i mezzi del trattamento ha adottato dei particolari accorgimenti, dei particolari presidi per impedire l'immediata identificazione o comunque identificabilità dei soggetti interessati. Quindi, per sommi capi, quando si va a ragionare nell'ottica di strategie di data monetization, bisogna tenere conto del fatto che l'estrazione, l'analisi dei dati dovrebbe comunque sempre avere a che fare con dati di tipo non personale. Questo per evitare possibili, diciamo, effetti e problemi di carattere sanzionatorio in capo alle aziende. L'anonimizzazione ovviamente è questo processo per il quale, se io supero il test dell'individuazione, della correlabilità e della deduzione, allora il dato può effettivamente ritenersi e considerarsi anonimo. Quindi adesso lascio appunto la parola al mio collega Carlo. È solo ed esclusivamente l'anonimizzazione la tecnica, la procedura che le aziende possono adottare per attuare processi di data monetization? All'interno del data lake devono effettivamente essere presenti solo ed esclusivamente dati anonimi, oppure esistono altre tecniche sulla base della conoscenza, dello stato dell'arte attuale, che consentono alle aziende di fare attività di estrazione, soprattutto elaborazione e analisi dei dati? Per questo lascio la parola a Carlo.
Grazie. Quindi la domanda è molto chiara, così come è molto chiara la domanda di qualsiasi azienda che ora si interfaccia con il tema privacy, con il tema gestione di dati. I dati sono, abbiamo detto, una risorsa, sono il petrolio, ma il petrolio va gestito e organizzato, perché diversamente può prendere fuoco e può costituire un problema per l'azienda. La privacy per la maggior parte delle aziende è vista come un costo, è vista come un rischio di sanzioni, è vista come un limite allo sviluppo. Quello che vogliamo sottolineare oggi è che se correttamente analizzati i temi che hanno un risvolto legale possono costituire un'opportunità. La domanda che vediamo qui è: una volta che abbiamo compreso che il dato personale è soggetto alla regolamentazione prevista dal GDPR, quindi a una serie di vincoli che attengono al soggetto che li può trattare, alla finalità, quindi alla base giuridica poi che consente il suo trattamento, abbiamo visto che i dati invece che sono anonimizzati e quindi sono diventati anonimi, sono dati che non sono più personali e costituiscono un asset per l'azienda. Allora, il problema è capire come conservare la maggior quantità di dati possibili senza essere limitati dal regolamento privacy, che sappiamo bene ha dei principi guida proprio per tutelare i diritti e le libertà dell'individuo, che impediscono di accumulare dati, ma anzi impongono la minimizzazione dei dati in possesso dell'azienda. L'anonimizzazione è una tecnica che, abbiamo detto, consente di impedire ad un soggetto di, avendo una serie di dati coordinata, di reidentificare un soggetto. Vedete qui alcune tecniche che apparentemente rendono non identificabile un soggetto. Qui sopra abbiamo delle pessime anonimizzazioni, perché è ben chiaro qual è la persona la cui immagine è stata modificata. Qui sotto vedete come il processo di anonimizzazione si completi efficacemente solo nel momento in cui il soggetto non è più identificabile. Il punto è che una anonimizzazione eccessiva, e quindi una piena anonimizzazione, e quindi il pieno rispetto alla normativa privacy, può comportare la perdita di valore del dato. Quindi la norma è rispettata, ma il valore del dato è zero. Oggi parliamo di una tecnica del tutto innovativa, di cui sono sicuro quasi nessuno in sala ha notizia. Stiamo seguendo un progetto europeo molto importante, interessante, sul tema della un'evoluzione, diciamo, della data protection rispetto all'anonimizzazione del dato, che parla di dati sintetici. Cosa sono i dati sintetici? Sono una elaborazione che parte dai dati personali e che viene effettuata attraverso algoritmi che vengono allenati sulla base di questi dati personali e che consentono poi di produrre dei dati del tutto simili ai dati originari, ma con quelle modifiche che consentono di non consentire più di ricondurre quei dati ad una persona identificata o identificabile, quindi nel pieno rispetto della normativa privacy. Qualcuno di voi forse conosce il sito This Person Does Not Exist. È un sito internet che vi presenterà dei volti di persone che non esistono, ma che sono molto simili alle persone che potreste incontrare nelle strade della vostra città. Perché? Perché attraverso un processo di machine learning l'algoritmo è stato in grado di imparare quali sono gli elementi che contraddistinguono in termini matematici il volto di una persona ed è in grado di mixarli per riprodurre volti simili a quelli di persone esistenti. Questo è un esempio di utilizzo della tecnologia per creare dati sintetici, cioè dati del tutto simili a quelli personali, ma che consentono una piena tutela della privacy. Quindi, come avviene questo processo? Innanzitutto è necessario avere un dataset corretto, adeguato e un numero significativo di entries. Si pone come obiettivo la protezione della privacy di quei dati personali, quindi di quel dataset, e consente poi la creazione di ambienti di testing per lo sviluppo di attività di analisi, di ricerca, che non sarebbero mai possibili su dati personali, qualora provenissero da fonti diverse e non avessero un pieno consenso da parte dell'interessato o comunque un'informativa adeguata. Come avviene il processo? Il processo avviene appunto attraverso l'acquisizione di una serie di dati, la definizione di una serie di categorie. Queste categorie consentono il training dell'algoritmo e la creazione finale di dati sintetici. Cosa servono poi questi dati? Questi dati, facciamo un caso pratico di uno di quelli che lo studio ad esempio segue. Io ho un medical device, il medical device raccoglie dati personali, questi dati personali non possono essere conservati ad infinitum, ma servono però, molti più dati ho, molti più possibilità avrò di sviluppare quel mio medical device, di integrare altri medical device diversi ma che acquisiscono dati simili e quindi crearmi un data lake. Come faccio quindi a garantire da un lato la privacy degli individui soggetti a questi medical device e dall'altro l'ampliamento di questo data lake? Proprio attraverso sistemi che consentono la creazione di dati sintetici, perché in questo modo ho la possibilità di sviluppare il mio data lake nel pieno rispetto della privacy. Questo comporta la creazione di un asset aziendale che sarà protetto come banca dati, quindi protetto se ha particolari elementi di creatività e di originalità dal diritto d'autore o dal diritto sui generis, perché comunque costituisce uno sforzo aziendale importante. Attenzione perché questo è uno degli esempi di data monetization, ma come giustamente ha detto l'avvocato De Felice, gli spazi per lo sviluppo di modelli di business che consentano di valorizzare i dati personali sono molteplici e si riferiscono al tema dell'acquisizione dei dati. Pensate allo SMAU in cui siete ora. Lo SMAU organizza una manifestazione che consente all'organizzatore stesso di avere i dati delle persone che vi frequentano, ma anche ai singoli espositori di ricevere i dati dei soggetti che presenziano ai singoli workshop. Quindi il costo di acquisizione del dato si abbassa notevolmente per tutte le società partecipanti. Questo consente di relazionare, cioè il dato è anche uno strumento di relazione con altri soggetti dell'ecosistema. Pensate a tutta l'attività di marketing che può essere fatta congiuntamente da più società, i costi ribaltati tra più società e l'utilizzo del dato svolto da ciascuno come titolare autonomo del trattamento, qualora la corretta informativa venga fornita. Possono essere utilizzati, come abbiamo detto, nello sviluppo di un data lake attraverso strumenti di efficientamento e di miglioramento del servizio esistente, oppure possono essere venduti, ma la vendita del dato presuppone una base giuridica per farlo. Quindi sarà molto più semplice vendere un dato non personale, un dato anonimo o anonimizzato, o un dato sintetico, come abbiamo visto, piuttosto che vendere un dato personale, perché questa vendita presuppone comunque la tutela dei diritti dell'interessato e una base giuridica che consenta di sostenere questo tipo di trattamento. Casi che abbiamo visto di massimizzazione dell'utilizzo di dati a carattere anonimo sono quelli relativi ad esempio ai nuovi servizi di digital signage, cioè strumenti che consentano di estrarre da immagini, da fotografie, il numero di persone che frequentano un certo luogo e quindi di capire il valore della pubblicità rappresentata in quel luogo. Quindi quante persone hanno visto quell'advertisement in un luogo fisso offline? Io posso riprodurre gli stessi meccanismi previsti per l'online perché posso sapere quante persone a che ora hanno visto quell'immagine, se erano maschi, se erano femmine, che età avevano e posso andare fino ad un limite, al limite della tutela della privacy dell'individuo, cioè alla singling out, cioè la capacità di individuare in maniera specifica un soggetto. Questi sono esempi di dati, data anonymization e di utilizzo di tecnologie per raccogliere informazioni nel pieno rispetto della privacy. Attività di co-marketing l'abbiamo vista, ma altri esempi riguardano per esempio il settore manifatturiero, le case farmaceutiche, le assicurazioni. L'attività di per esempio che viene svolta da diversi soggetti, diverse aziende, al servizio dei propri clienti, pensate alle aziende che producono le famose black box che vengono installate all'interno dei veicoli per il loro monitoraggio. Questi strumenti sono ovviamente in grado di definire tutti gli spostamenti di un individuo, quindi raccolgono dati personali. Questi dati personali sono raccolti nell'interesse della società che ha installato questi, che ha richiesto il servizio di installazione di queste black box, quindi dell'assicurazione, e serve a abbassare il rischio o comunque a monitorare il rischio coperto dal premio assicurativo, ma le società che sviluppano queste black box potrebbero avvantaggiarsi della loro attività svolta come responsabile esterno del trattamento, quindi al servizio di qualcun altro, grazie ad una anonimizzazione di questi dati che li renderebbe quindi del tutto non il loro trattamento potrebbe essere consentito a prescindere dal consenso dell'interessato, a prescindere dalla tutela rispetto alle tutele del regolamento privacy, perché si tratta di un dato che non è più personale, è un dato anonimo. E questo costituisce un modo ulteriore, interessante, diverso per arricchire il patrimonio aziendale e per modificare il proprio modello di business. Il patrimonio di un'azienda si compone anche dei suoi dati, che sono organizzati nelle forme di un database. Quindi, per andare a chiudere, quali sono gli aspetti chiave da valutare nell'ambito di una strategia di data monetization? Innanzitutto stiamo parlando sempre di investimenti dell'azienda e quindi del return on investment. Bisogna capire quale è l'impatto dell'utilizzo di un certo set documentale, di certe tecnologie, nell'arricchimento del valore dell'azienda e nelle modifiche del suo modello di business. Bisogna identificare i partner tecnologici, bisogna identificare il valore di questi dati, perché parliamo sempre di dati come asset, ma ogni dato ha un valore diverso a seconda di un mercato, il principio della domanda e dell'offerta. dipende dalla qualità del dato e dal rispetto della normativa privacy, che ovviamente è definita da limiti normativi, che però non sono di per sé limitanti a qualsiasi attività e a qualsiasi tipo di evoluzione. La cosa importante è che l'approccio con i vostri legali cambi totalmente. Vedete normalmente come avviene. Io ho un data scientist, ho deciso di fare degli investimenti in azienda per la gestione dei miei dati, ho l'ufficio marketing che mi definisce delle campagne per promuovere l'utilizzo e la massimizzazione dei dati, e poi arrivo dal legale all'ultimo e dico: posso fare questa cosa? Ho sviluppato questa tecnologia, posso utilizzarla? La risposta spesso è: dipende, o a volte no. Perché? Perché ci sono dei limiti normativi. Quello che noi vi suggeriamo di fare è quello di pensare sin da subito, secondo un approccio di privacy by design, di integrazione con i vostri legali, per capire come il vostro modello di business possa sviluppare i dati che avete in azienda, rendendogli degli asset, rendendogli dei valori economicamente significativi, nel pieno rispetto della normativa. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Non abbiamo domande, abbiamo convinto la cliente. Il suo modello di business qual è? Sì, la sua azienda cosa fa? Software house. Quindi lei è un responsabile del trattamento per i suoi clienti. Giusto? La sua azienda è responsabile del trattamento per i suoi clienti. Quindi il tema è come utilizzare i dati dei suoi clienti rendendoli anonimi, quindi non pregiudicando i temi relativi alla privacy, ma aggregando questi dati e rendendogli uno strumento per valorizzare la sua azienda per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sotto profilo sia interno, quindi una monetizzazione diretta, sia esterno, quindi con una monetizzazione indiretta attraverso un dialogo con altri soggetti partner che potrebbero essere interessati ad avere certi dati che riguardano certi processi di aziende di settori specifici merceologici, nel settore del food o del turismo, quindi la creazione di un data lake. Le interessa per un suo cliente manifatturiero? Certo, e volentieri poi eventualmente lo approfondiamo. Grazie a voi.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!